Il mondo sottosopra. Tabucchi. La classe politica attualmente al governo sta chiaramente processando la magistratura. Paradossalmente fa ciò che voi dovreste fare nei suoi confronti, secondo ciò che lo storico letterario Bakhtin, riferendosi al momento eversivo di certe feste popolari che scandiscono il calendario gregoriano come il carnevale, ha definito il mondo all'incontrario. Fra l'altro, il luogo in cui la magistratura è processata è il luogo deputato alla manifestazione carnevalesca, cioè la piazza, che da una parte è quella reale e dall'altra quella di formato più piccolo, ma certo più efficace che è lo schermo televisivo. I processi che si fanno in piazza, come sappiamo, sono processi sommari, prescindono da prove, da documenti, da giudizi obiettivi, sono eccitati da dei capopopolo e dalla folla inferocita. Il processo di piazza equivale di solito al linciaggio. Mi piacerebbe sentire le sue considerazioni su tutto questo. Borrelli, questo è vero, che c'è stato un capovolgimento, e ora è la classe politica che vuole entrare nel merito dei processi, sostituirsi ai giudici e addirittura processare la magistratura. Direi che è un po' come sparare sulla Croce Rossa, voglio dire che è facile, un facile. Forse in Italia la magistratura non è mai stata particolarmente popolare, forse in nessuna parte del mondo, non lo so, i giudici danno un po' fastidio. Ma in Italia da decenni o forse da sempre si è parlato di crisi della giustizia, nel senso che il servizio giustizia non risponde alla domanda di giustizia che viene dalla collettività. Non risponde perché è lento, non risponde perché certi meccanismi sono obsoleti, non risponde perché a volte si intorcina dentro bizantinismi che la gente non capisce, per tanti motivi. Certo che a far allungare incredibilmente i processi sono talvolta proprio coloro che rivolgono alla giustizia le critiche appena ricordate. Qualche volta faccio anche delle considerazioni di ben più basso profilo, e dico, fra le persone che vengono a contatto con la giustizia, quante escono soddisfatte? Se lei pensa che nelle cause civili c'è perlomeno il 50% di persone che perdono una causa, e che quindi conservano rancore verso la giustizia, nell'altro 50% anche di quelli che hanno vinto c'è una buona percentuale che ritiene di non aver vinto abbastanza o di non aver avuto ragione abbastanza o di aver dovuto sborsare troppi soldi all'avvocato. Nella giustizia penale, poi, tutti indistintamente, quelli che vengono toccati, che vengano assolti, o che vengano condannati, o che vengano chiamati a rendere testimonianza, ce l'hanno con la giustizia per tutti i motivi che sappiamo. Come potremmo aspettarci che l'atteggiamento generale verso il giudice sia di simpatia? Tabucchi? Ma allora vorrei riportare il discorso sul piano storico-sociologico. E soprattutto sui tempi che corrono. Visto che l'onorevole Berlusconi ha subito condanne e ha ancora problemi giudiziari, possiamo dire che da un punto di vista legale la sua figura non è né illibata né trasparente. Alle ultime elezioni è stato eletto a grande maggioranza. Secondo lei si può dire che il popolo italiano ha simpatia, non so se conscia o inconscia, per le persone che da un punto di vista legale non sono trasparenti? Formulo la domanda in altri termini. Votando Berlusconi, la maggioranza degli italiani gli ha facilitato le sue posizioni giudiziarie, diciamo che gli ha dato una buona mano. E se riteniamo che gli italiani siano degli elettori maturi e consapevoli, sapevano di farlo. Per logica, se gli italiani danno una mano a una persona che ha dei guai giudiziari, significa che in qualche modo gioiscono se quella persona riesce a farla franca con la giustizia. Questo non le pare un indizio di una mancanza di fiducia o quantomeno di simpatia verso la giustizia? Borrelli, se parliamo di mancanza di fiducia, torniamo a quello che dicevo prima, che il funzionamento della giustizia non è mai stato considerato soddisfacente dall'italiano medio. Basti pensare soltanto ai tempi, alla durata dei processi, anche se poi credo che questa della durata dei processi sia una piaga non esclusivamente italiana. Me lo confermava pochi giorni fa proprio un avvocato, diceva, all'estero le cause durano altrettanto quanto in Italia. Probabilmente dobbiamo distinguere tra le violazioni, quelle che toccano beni che attengono alla persona o al patrimonio immediatamente tangibile, proprio della persona, cioè quelli che possiamo chiamare delitti naturali, tra parentesi, io non credo nel diritto naturale, la natura non ha diritto, ha soltanto la forza, la selezione, l'adattività come sua legge. Tuttavia ci sono alcuni delitti che comunque per essere sempre stati considerati tali dai tempi più remoti possiamo chiamare delitti naturali, l'omicidio, la lesione personale, il furto, la rapina, la truffa. Su questo versante l'italiano medio è sensibile, anzi, è forcaiolo. Per quello che riguarda invece altro tipo di delitti, quei delitti che hanno come proprio presupposto, come proprio antecedente logico, un'organizzazione e una struttura, una regolamentazione della vita sociale più complessa, e che sono delitti in quanto certe regole del vivere comune vengono considerate particolarmente importanti in un certo momento di evoluzione della società, e questo fa sì che vengano presidiate penalmente, questi ultimi il cittadino medio non li percepisce come delitti. Parlo delle violazioni delle leggi fiscali, di quelle urbanistiche ed edilizie, della disciplina delle società di capitali, della trasparenza amministrativa. Allora ecco il punto della faccenda, quello è un furbo che è riuscito a fare i propri interessi e a svicolare in mezzo alle difficoltà e agli scogli le regole e regolette che sono imposte. Lo sfuggire al fisco, al prelievo fiscale, al pubblicano che viene a raccogliere i soldi per conto del sovrano o del viceré, questa è sempre stata considerata una forma di legittima difesa contro le pretese del sovrano. E in fondo questo tipo di atteggiamento e di mentalità si proietta un po' su tutto questo mondo dei reati cosiddetti dei colletti bianchi, che non sono sentiti come reati. Le cose semmai sembravano cambiate proprio in concomitanza con Mani Pulite. Sembrava che anche nei comportamenti diffusi ci si volesse avvicinare al meglio dell'Europa. Il Berlusconi europeo. Tabucchi. Berlusconi prima ha detto di no all'Europa sul mandato di arresto a causa di reati come la corruzione e il riciclaggio, e poi ha accettato con la pretesa di cambiare prima la Costituzione facendo credere che è l'Europa che glielo chiedeva. Il che è un palese falso. È opinione diffusa che Berlusconi intenda mettere le mani proprio sull'equilibrio fra esecutivo e potere giudiziario, modificando l'assetto e riducendo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Egli vuol far passare questa sua azione come una depoliticizzazione della magistratura, che come sta affermando da sempre agisce nei suoi confronti per motivi politici. Ora a me sembra che in realtà la sua azione sia diretta ad avere una magistratura piegata di fatto al volere politico, e quindi politicizzata a forza. Infatti non significherebbe maggiore politicizzazione rendere l'azione penale non più obbligatoria, ma far stabilire da una maggioranza parlamentare la priorità dei reati, quali perseguire, quali trascurare. Non significherebbe maggiore politicizzazione ogni forma, anche più velata, di subordinazione dei magistrati all'esecutivo. Non significherebbe una maggiore politicizzazione una modifica di equilibri nella Corte Costituzionale introducendo giudici decisi dalle regioni, che poi significa dalle maggioranze politiche di quelle regioni, o un'analoga cosa nel Consiglio Superiore della Magistratura. Borrelli, certamente, non c'è dubbio. A questi che lei esprime come dubbi e col punto interrogativo, io leverei il punto interrogativo e metterei un punto esclamativo. Ma sarebbe opportuno vedere come si comporta la stampa, e non parlo tanto dell'atteggiamento ideologico della stampa, quanto della scarsità di informazione, di vera informazione che constatiamo su alcuni di questi problemi. Perché vede i problemi della separazione delle carriere dei pubblici ministeri dai giudici, il problema del cosiddetto mandato di cattura europeo, i problemi del Consiglio Superiore, i problemi della legge sulle rogatorie, il problema della sentenza della Corte Costituzionale riguardante le assenze di Previti dal processo e le sue presenze in Parlamento, sono tutti problemi che la stampa non ha risposto nei loro reali termini. C'è stata una specie di informazione di sorvolo, di superficie, che naturalmente metteva in evidenza la drammatizzazione della contrapposizione delle opinioni, ma senza poi in realtà spiegare e descrivere le cose prima di azzardare o di suggerire un giudizio su di esse. Il famoso mandato di cattura europeo, in definitiva, non è altro che una facilitazione della procedura di estradizione, che c'è sempre stata tra paesi civili. È una facilitazione nel senso che sottrae la procedura di estradizione a determinate pastoie burocratico-giudiziarie che rallentavano i tempi, che consentivano una sorta di vaglio o di interferenza dell'ordinamento richiesto rispetto a ciò che veniva sollecitato dall'ordinamento richiedente, una semplificazione in sostanza delle procedure. E invece si è parlato di mandato di cattura europeo come se fosse una pistola, un'arma messa nelle mani di qualunque pubblico ministero o qualunque giudice istruttore di tutte le parti d'Europa per sparare al di là dei confini. Tabucchi, È curioso constatare come il governo da una parte parli della lentezza dell'amministrazione della giustizia, eccessiva burocrazia, lentezza dei processi eccetera, che indubbiamente sono vizi antichi della giustizia italiana, e dall'altra introduca una legge come quella sulle rogatorie che di fatto complica assai i processi, li rende più impacciati, li appesantisce, li grava di procedure burocratiche. Insomma, in teoria dicono, semplifichiamo la giustizia. In pratica si agisce per renderla più complicata. Borrelli, guardi che questa complicazione delle procedure, e parliamo soprattutto delle procedure penali, per il civile forse è un discorso un po' diverso, risponde a una tendenza che è in atto già da tempo. Sa, io non voglio unirmi al coro sempre più ristretto dei laudatores temporis acti del vecchio codice, delle vecchie procedure, perché questo non sarebbe giusto. Ma che l'interpretazione del cosiddetto giusto processo sia una interpretazione e una traduzione in norme che abbia appesantito in maniera spaventosa il processo penale, questo è sicuro, oltre al fatto che si è voluta dare la sensazione che tutti i processi finora svolti fossero ingiusti. Oggi ci sono molti più adempimenti apparentemente di garanzia, ma che di fatto sono delle bardature gravose che rendono possibili cavilli, eccezioni di nullità nei gradi successivi di giudizio, eccetera, di quanto non sia necessario per garantire l'equilibrio delle parti, della pari dignità delle parti nel processo penale. E quindi in questo senso do perfettamente ragione a lei, si dice che la giustizia deve essere snellita, e invece, perlomeno per quello che riguarda la giustizia penale, si va di fatto in tutt'altra direzione. Ma parlavo prima del difetto di informazione. Per esempio, nella questione che riguarda l'onorevole Previti, con il conflitto di attribuzione tra il Parlamento e l'attività giudiziaria, vorrei sapere quanti di questi commentatori, anche con firme autorevoli, hanno letto la sentenza della Corte Costituzionale. Quanti l'hanno letta e quanti hanno letto le ordinanze lunghe e argomentate che sono state rese dalle due sezioni del Tribunale di Milano sull'argomento? Credo ben pochi. Perché la Corte Costituzionale che cosa ha detto? Che nel contrasto tra l'esigenza dell'autorità giudiziaria e l'esigenza del Parlamento prevale quella del Parlamento. E quindi l'ordinanza o le ordinanze del giudice dell'indagine preliminare che avevano affermato la preminenza dell'interesse della giurisdizione sono da annullare. Ma per quello che riguarda le conseguenze di tale annullamento sul processo contro l'onorevole Previti, noi giudici della Corte Costituzionale non ci pronunciamo, questo appartiene alla competenza della magistratura ordinaria. La magistratura ordinaria, che ha esaminato tutto, ne ha tratto le conseguenze e ha detto, no, le ordinanze annullate non hanno compromesso le garanzie dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare. La presenza dell'imputato alla Camera nei giorni di quella udienza non è stata provata tempestivamente, e quindi il processo è stato ben definito. Conclusione dei media, ribellione della magistratura alla Corte Costituzionale. Veniamo alla legge sulle rogatorie. La legge sulle rogatorie è stata concepita senza dubbio con l'idea di rendere più difficile l'utilizzazione della documentazione proveniente dall'estero. Questo era l'intento, ma di fatto gli autori non sono stati capaci di raggiungere l'obiettivo perché hanno costruito il testo in un modo che nel mosaico complessivo di tutta la normativa che riguarda i rapporti con l'estero e le altre convenzioni, in realtà il fine che essi si proponevano risultava frustrato. Non frustrato perché la magistratura si sia ribellata alla volontà del Parlamento, ma perché interpretando la legge, come è doveroso, nel quadro normativo complessivo vigente, è venuto fuori che quella famosa certificazione, pagina per pagina, dell'autenticità, era una baggianata. Abbiamo sentito ripetere ultimamente delle cose che aveva sostenuto Giustiniano e poi invano ha sostenuto Napoleone, e cioè che la legge va applicata e non interpretata. Ma cosa significa questo? Nessuno ha mai sentito parlare dell'ermeneutica, c'è chi dice che tutto nella nostra vita è ermeneutica, probabilmente con qualche ragione. Capire la legge significa interpretarla, non basta capirla. Tabucchi, non è esattamente il codice stradale. Borrelli, già, non è esattamente il codice stradale, oltretutto. Poi bisogna distinguere anche i vari livelli degli enunciati precettivi. Ma non esiste lettura della legge che non sia anche una interpretazione? Separare le carriere? Tabucchi, se il capo della magistratura fa i suoi complimenti a Berlusconi per aver aderito in via di principio al trattato europeo sull'estradizione a condizione che in Italia sia cambiata la Costituzione, voi magistrati come vi sentite? Borrelli, leggermente a disagio. Se poi vogliamo parlare anche dei cambiamenti della Costituzione e della legge, non credo affatto che siano cose da affrontare con troppa disinvoltura. Tabucchi, se il segretario del maggior partito dell'opposizione di centrosinistra afferma che sui problemi della giustizia le proposte di Berlusconi sono trattabili, voi magistrati come vi sentite? Borrelli, pesantemente a disagio. Ma vede, non perché provengono da Berlusconi, non è affatto questo. Ma il corpus delle innovazioni che si vogliono portare nel mondo della giustizia è tale da giustificare il più fondato e angoscioso sospetto che si voglia depotenziare la magistratura e in particolare la magistratura penale. Si parla di separazione delle carriere, poi si tenta di dire, no, non parliamo di separazione delle carriere, parliamo di separazione delle funzioni. E anche qui mi sforzo da tempo di spiegare, ma le funzioni non sono già separate, perché cosa significa funzioni? La funzione dell'accusa, la funzione della difesa, la funzione del giudizio, la funzione dell'istruttoria, la funzione del giudizio di secondo grado, la funzione di cassazione. Queste sono le funzioni, cioè tipologie di attività o di fasi che nel loro insieme ordinato danno vita al processo. Ma, ripeto, le funzioni sono già separate perché non si è mai visto un pubblico ministero che abbia scritto una sentenza o un giudice che abbia pronunziato una requisitoria. Chi fa il pubblico ministero fa soltanto il pubblico ministero e non giudica, chi fa il giudice fa soltanto il giudice. Tabucchi, mi permetta di esprimerle un dubbio, non è che il pubblico ministero, frequentando, per così dire, l'ambiente del giudizio, tende inconsciamente a trasformarsi in magistrato giudicante, lei non vede la possibilità di una certa contaminazione fra i due ruoli? Borrelli. Io non parlerei di contaminazione, semmai di un'osmosi di esperienze e di cultura che può essere fonte di arricchimento reciproco. Vorrei anzi sottolineare che il fatto di entrare in magistratura con un medesimo concorso, il fatto di appartenere a un ordine unico, il fatto di poter passare da una funzione all'altra, non è per nulla negativo. Attenzione, le funzioni sono separate, ma non è detto che una stessa persona in tempi diversi non possa esercitare funzioni diverse. Tanto è vero che noi abbiamo magistrati che cominciano in tribunale, ma poi vanno in corte di appello, poi vanno in corte di cassazione, e abbiamo di più magistrati che cominciano come sostituti procuratori, passano in tribunale, poi magari ritornano a fare il sostituto procuratore. Tutto questo porta a un arricchimento delle esperienze. Personalmente ho sempre trovato molto più ricchi professionalmente i colleghi che hanno avuto una pluralità di esperienze variegate e diverse fra loro rispetto a quelli che per 20, 30, 40 anni hanno fatto sempre e soltanto un medesimo lavoro. Ma vorrei dire di più, l'immedesimazione con una certa funzione poi gioca, nel senso che ti cambia la mentalità. Se uno da pubblico ministero passa a fare il giudice non è che si porti dietro deliberatamente la mentalità della funzione da cui proviene. Se fa il giudice fa il giudice. Conosco decine di magistrati che sono passati dalla giudicante alla requirente e viceversa, e sono tra i migliori. Ma forse c'è dell'altro. Il pubblico ministero fa meglio il proprio mestiere se ha un'esperienza di magistratura giudicante perché è stato dietro al bancone del giudice e ha visto nel dibattimento come vanno a finire le istruttorie e che cosa ci può essere di lacunoso, di pericoloso, di ambiguo nelle indagini e che porta magari al naufragio dell'impostazione di accusa. E viceversa, il giudice che ha fatto anche il pubblico ministero si rende conto dei meccanismi, delle difficoltà, delle resistenze nell'acquisizione delle fonti di prova, ed è in grado in base alla propria esperienza di leggere in modo più penetrante il materiale processuale. E infine vorrei fare un'altra considerazione di metodo più neutrale, più asettica. Se io voglio cambiare l'esistente, debbo avere delle ragioni per farlo, vuol dire che l'esistente non mi soddisfa. E perché l'esistente non soddisfa, cioè l'attuale rapporto tra pubblici ministeri e giudici non soddisfa, forse perché i giudici sono troppo propensi ad accogliere le richieste dei pubblici ministeri, ma questo è poi vero, è forse stato verificato, c'è forse stato un monitoraggio di questo tipo, ci sono delle statistiche, ma per altro verso vengono impugnate per dire, guardate questi pubblici ministeri, non sono capaci di fare il loro mestiere, il 70% o il 50% delle loro richieste sono respinte dai giudici. Allora come la mettiamo? Perché questo vuol dire che il giudice esercita un filtro critico sulle richieste del pubblico ministero, e non è vero che si schiaccia sulla sua posizione. ma lasciamo stare gli slogan e le urla da una parte e dall'altra. Vogliamo fare un monitoraggio e vedere in concreto che cosa succede, cioè quante volte sono state accolte le richieste del pubblico ministero e quante volte sono state rigettate, e che esito hanno avuto poi i processi nelle fasi successive, perché è questo che bisogna constatare. Non certo il fatto che stiano nello stesso palazzo, che vadano a prendere il caffè o che alla sera vadano al teatro insieme. Capisco che anche l'apparenza possa avere il suo peso, ci sono abitudini che un tempo si tolleravano, forse c'era più bonarietà, più bonomia, più fiducia, e che oggi non si tollerano più. Il pubblico ministero che va a trovare i colleghi in camera di consiglio prima dell'inizio dell'udienza, per esempio, era una brutta abitudine, perché anche se andava semplicemente a parlare della partita di calcio della sera prima, dava l'impressione che coltivasse contatti al di fuori del contraddittorio, a parte il fatto che spesso lo facevano anche gli avvocati. Tabucchi, insomma, non era elegante. Borrelli, certo, non era elegante. E oggi, che le parti del processo si vuole che siano anche apparentemente, perfino nell'altezza delle sedie e delle cattedre, sullo stesso piano, certi comportamenti non sono più tollerati. Rispettare le forme significa anche rispettare la sostanza. Ma una modifica del genere di quella che si va prospettando dovrebbe essere preceduta da un'attenta valutazione. Lei pensi, è bensì vero che all'estero le carriere a volte sono separate, ma dall'estero guardano oggi, su questo punto, all'attuale modello italiano. Me lo sono sentito dire personalmente che l'Italia sotto questo profilo è un laboratorio interessantissimo. A parte ciò che succede in concreto nei rapporti col mondo politico, l'Italia, come ordinamento giudiziario, come ordinamento costituzionale della giustizia, presenta per gli altri paesi aspetti e linee assai interessanti. E dovremmo cambiare proprio ciò che il resto d'Europa ci invidia, ciò per il quale ci giudica all'avanguardia. Guerre incivili. Tabucchi, a proposito di questa volontà di cambiamento, torniamo a mani pulite. L'attuale presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha recentemente definito mani pulite una guerra civile. Insomma, un attentato alla Costituzione creato da ergastolo, perché una guerra civile implica uno scontro a somma zero tra due legalità, ciascuna considerata eversiva dall'altra. In cosa consisterebbe secondo lei il carattere eversivo dei magistrati, e quale era la legalità invocata dai politici che allora si indignarono e quella che accusano oggi? Insomma, mani pulite esercitava davvero un abuso contro un potere legittimo o c'era invece, al contrario, da parte dei politici la pretesa di essere legibus soluti? Se così fosse, non è questa una pretesa eversiva, visto che ci riporta indietro di qualche secolo, non solo prima della democrazia, ma addirittura prima dello Stato di diritto? Borrelli, la risposta è fin troppo facile, cosa vuole? Certo, l'attuale presidente del Consiglio parla di guerra civile, ma ne parla perché lui si sente un perseguitato dalla giustizia. Insomma, interpreta queste azioni, questi accertamenti giudiziari come mirati sulla sua persona. Sono mirati sulla sua persona, però, semplicemente perché da indagini che tra l'altro erano partite in tutt'altro settore poco per volta il fascio di luce delle testimonianze e degli elementi probatori si è diretto sui suoi affari. Guerra civile. Ma non lo si diceva nel 92, non lo si diceva nel 93, al contrario, tanti di quelli che oggi sembrano convertiti a questa tesi, allora, come lei mi faceva osservare all'inizio, battevano le mani.